Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ho tantissime cose da dirvi, ma vado di super corsa perché la nostra ospite è già in attesa ed è importante quello che, di cui stiamo per parlare. Però fatemi dire che io ieri colpevolmente non ho fatto gli auguri ai cinesi, ma non solo ai cinesi, insomma ieri era l'inizio dell'anno lunare ed è l'anno dedicato al cavallo di fuoco. Io ringrazio Claudio che mi ha mandato una bellissima considerazione e tante informazioni sul significato di questo animale nello zodiaco cinese. Magari ci torniamo prossimamente. Ieri vi ho detto della serata, scusate, antibracconaggio organizzata da Gol per domani sera, che assieme al gruppo Guardie Venatorie del WWF si trova a Licino di Rodano, Casa Gol, a Piazza 4 Novembre alle 21. Tengo in allerta per il fine settimana perché ci sono un sacco di iniziative, da l'Oasi Smeraldino alla libreria La Civetta Azzurra, San Martino Siccomario, insomma, ma ne parliamo con più calma domani. Vi faccio soltanto questa avviso perché è obbligatoria la prenotazione adesso l'ho persa, eccola qua, ce la segnala la Lippu sezione di Milano. È in realtà una notturna nei boschi della Fagiana, il centro recupero fauna selvatica di Pontevecchio di Magenta. Si tratta di un'escursione notturna sabato 21 febbraio alle 20:30 all'ascolto dell'ascolto dei rapaci notturni. La prenotazione è obbligatoria, insomma andate su Lippu Milano, andate su Lippu La Fagiana e trovate tutte le indicazioni. E l'incontro è al parcheggio Bullona, ecco, l'ho detto perché ci tenevo, i rapaci sono meravigliosi e ascoltare le loro voci è qualcosa di emozionante e commovente, così come emozionante e commovente sempre e avere con noi Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno, buongiorno all'armadillo, a Cecilia e a tutti.
Grazie per essere ancora con noi, ma noi non possiamo abbassare la guardia rispetto a una questione che è quella del lupo, ahimè, perché, certo. Sappiamo che in seguito a una decisione europea c'è la possibilità, diciamo così, di cambiare lo stato del lupo da rigorosamente protetta come specie a protetta e basta. Doveva esserci una prima seduta del Senato per discutere di questa eventuale applicazione anche italiana ed è slittata, doveva essere il 17 di febbraio, invece è slittata. È una buona notizia, com'è?
Come no, è un'ottima notizia. Non so, mi piace pensare che in piccola parte sia stato anche un po' l'effetto della nostra iniziativa di EMPA, di LAV, di WWF, della Fondazione Capellino, di LNDC Animal Protection, per lanciare a grandissima voce in Senato una conferenza stampa il 5 febbraio scorso, in cui abbiamo detto sul lupo la verità, nient'altro che la verità, insomma tutta la verità, sì. È, per così dire, ma scientificamente parlando.
Certo.
Per esempio, se posso subito, diciamo, cominciare a snocciolare le motivazioni del no, quelle che noi abbiamo portato lì in Senato, eravamo diciamo, ospiti grazie al senatore De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo portato nella sala stampa la voce della scienza, vale a dire: in Italia non si sa quanti siano i lupi, come si può sparare alla cieca? Non c'è ancora una, non dico i numeri, ma neanche una stima nazionale, c'è solo molto approssimativamente nell'arco delle Alpi. Viene ignorato il ruolo del lupo come bioregolatore, grande predatore di ungulati e quindi mantiene gli ecosistemi. Non si parla del bracconaggio spietato che ammazza almeno 300 lupi all'anno. Non si parla dell'ibridazione, vale a dire, sembra da valutazioni scientifiche recentissime, di cui avevo accennato ospite vostra sì, qualche tempo fa, valutazioni che sono state pubblicate anche su organismi scientifici internazionali fatte dall'Università di Roma con istituti zooprofilattici, sembra che in Italia più del 47% della cosiddetta popolazione di lupi sia fatta di ibridi, cioè nati dall'incontro tra lupo e cane. Quindi pensare di uccidere per il 2026, come si è fatto, si è voluto scrivere, 160 di questi animali, significa, su una popolazione che non è di 3.000 ma sarà della metà, significa dare un colpo mortale anche alla sopravvivenza del lupo geneticamente definito. Quindi abbiamo detto, chiediamo una sospensione di ogni decisione per almeno un anno, moratoria per il lupo.
Sì, e questo io sono, insomma, poi mi associo al tuo ottimismo, io credo che quella conferenza stampa del 5 febbraio sia stata importante, non solo perché era proprio lì al Senato, ma proprio perché, insomma, fino a quanto possono negare alcune esatto, evidenze, no? Viene un po' questo dal cuore, viene.
Ma infatti, Cecilia, guarda, sai chi ci ha dato ragione completamente? Sì. Il sottosegretario all'ambiente, Claudio Barbaro, sottosegretario sì, all'ambiente, sì, che nel rispondere alcuni giorni fa ad alcune interrogazioni nella Commissione Agricoltura della Camera ha dovuto ammettere, uno, che non c'è una stima nazionale dei lupi nel nostro paese, due, che c'è questo fenomeno dell'ibridazione che, aggiungo io, non ha eguali in nessun paese d'Europa, tre, che l'Europa con la politica agricola comune ha dato e dà i fondi, i soldi per applicare da parte degli allevatori tutti i metodi di prevenzione dalle predazioni, e quindi ci ha dato praticamente ragione su tutto. Noi abbiamo chiesto anche nella conferenza stampa che ci sia una rifusione integrale dei danni agli allevatori e che ci sia una campagna nazionale di informazione, perché vedi, Cecilia, questo è proprio un periodo di diffamazione, sì, del lupo, sì, e quindi il recupero dei peggiori e più oscuri e proprio di oscurantismo vero e proprio, pregiudizi che fanno vero terrorismo e quindi ingrassano quel fenomeno ripugnante che è il bracconaggio.
Certo. Senti, facevi questa considerazione su, appunto, gli ibridi, su, insomma, il lupo non puro, diciamo così. E dicevi che l'Italia è la più grossa, se ho capito bene, per quelli che sono i dati che abbiamo, il luogo dove questo fenomeno esiste. Il che fa pensare che Quindi ci sono tantissimi cani che in realtà, come si dice, sono vaganti, sono cani che possono incontrare il lupo e accoppiarsi col lupo. Anche questo ce la dice lunga, forse.
Certo, ma io da anni ho nel cassetto, se vi posso fare una confidenza.
Certo, no? noi armadilli siamo dei custodi fedeli.
Siete molto riservati.
Assolutamente.
Assolutamente. Sì. Ho nel cassetto, essendo stata, diciamo, come mi definiscono, mi fa solo piacere, mi commuove, la madre della legge sul randagismo, la legge 281 del 1991, da anni ho nel cassetto l'idea di una implementazione, di una piena applicazione della legge, perché negli ultimi anni siamo tornati indietro, il randagismo è aumentato. E soprattutto vengono lasciati vagare spesso i cani, quindi fenomeno che purtroppo, nonostante la 281 sia un'ottima legge, dove non viene applicata vede l'esplosione del fenomeno ibridi. E addirittura leggevo poco fa una dichiarazione del professor Luigi Boitani, che è da sempre un'autorità in materia di lupi, che in alcune zone della Toscana questa ibridazione, questa presenza di ibridi raggiunge il 70%. Quindi a chi si vuole sparare con la favola del lupo cattivo, eccetera, qui mi pare che siano in gioco solo le nostre responsabilità. Quindi dobbiamo affrontare tutti questi problemi, e se posso diciamo compiacermi, come Ente Nazionale di Protezione Animali, noi abbiamo rivolto alcune domande a Dacia Maraini, questa grandissima.
Ci stavo arrivando, difatti, sì.
Ecco, io ti ho.
Hai anticipato, va benissimo, vai.
E Dacia, che è da sempre dalla parte del lupo, Dacia ha risposto in modo eloquente, anche molto bello. Per esempio, sul bracconaggio ha detto: è un fenomeno volgare e spietato, ma come è vero, è che stiamo tornando culturalmente indietro. E poi ricorderai la storia della lupa, Dacia.
Ecco, questa raccontacela un po', perché magari non tutti ce l'hanno in mente.
Certamente, molto volentieri. Dacia ha casa anche a Pescasseroli, quindi nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. E nel 2010, tornando verso casa, si vede che questo non gliel'ho ancora chiesto, glielo chiederò, aveva fatto una passeggiata e aveva visto ai margini proprio del paese, in alto, una cucciolotta molto magra, malmessa, sofferente. Aveva allertato i forestali, che avevano raccolto questo animale, questa cucciola, che era una cucciola di lupo che era destinata a morire per le sue condizioni. Curata, non è stato possibile reimmetterla proprio liberamente nel parco, ma sta in una grande area faunistica del parco, dove si è accompagnata a questo bellissimo lupo. Io ho letto più volte bufera, ovvero in romanesco erbufera, quindi
certo.
Che deve avere un temperamento niente male, devo dire, e ha avuto diverse cucciolate, 4 se ben ricordo, e i cuccioli erano stati deliziosi, fotografati anche da lontano, e quindi la lupa, giustamente chiamata Dacia, è rimasta famosa, è stata un'ottima madre. E insomma, io spero che sia ancora in vita. Ho chiesto a Dacia Maraini, ma Dacia dice non sta ancora nel Parco Nazionale. Ecco, mi sono dilungata perché è una bellissima storia.
A noi armadilli piacciono tantissimo le bellissime storie, e però torniamo alla brutta, concreta questione di cui ci stiamo occupando. Ecco, e Dacia Maraini che cosa ci dice rispetto a questa insomma, questa questione, visto che hai avuto modo di interpellarla proprio su questo.
Certamente che lei appoggia completamente la richiesta di moratoria, quindi di sospensione per almeno un anno di ogni decisione da parte del Parlamento se declassare o no il lupo. Declassare significa farlo passare dalla condizione di particolarmente protetto alla condizione di protetto. Questo darebbe, se il Senato dovesse votare questo declassamento, la seduta d'aula è prevista per il 10 marzo prossimo, le regioni potrebbero adottare dei piani di cosiddetto controllo e cominciare ad ammazzarne alcuni. Poi è un paradosso che la regione che ne teoricamente, virtualmente ne ammazzerebbe, volevo dire, ne ucciderebbe di più è la Toscana, sì. 22 lupi, che è la regione con più ibridi, cioè qui viviamo, sì, completamente nel paradosso. Io voglio ricordare che la regione Campania si è opposta.
Certo, guarda, siamo in sintonia perfetta, perché stavo giusto per parlarti della Campania anche su sollecitazione di un nostro ascoltatore Manuel. Quindi dicevi appunto che la Campania, ti scusa l'interruzione.
Io saluto prima di tutto Manuel. La Campania, nella conferenza Stato-Regioni, dove è stata portata la proposta, la bozza del Ministro dell'Ambiente sulla ripartizione, quello che io chiamo il bollettino della morte, e la ripartizione secondo le varie regioni e province autonome del numero di lupi che si potrebbero abbattere, la Campania ha detto no, noi non siamo d'accordo, non si può procedere con questi numeri che devono essere verificati sui territori, cioè non è che stiamo a fare una, diciamo, un gioco di uccisioni, questo lo dico io perché non era così, certo, proprio il linguaggio della regione Campania, e quindi è ancora in esame presso la conferenza Stato-Regioni, quindi si dice non è stato bollinato il testo che dovrebbe tornare al Ministero dell'Ambiente per avere il via libera. Quindi il via libera non c'è, e finché il Senato non vota il declassamento, il lupo ad oggi è ancora specie particolarmente protetta, come noi legislatori lo volemmo, certo, all'articolo 2 della legge 157.
Senti, mi dai l'occasione, visto che parliamo di regioni, di sottolineare un'iniziativa che avevamo affrontato qui a Considera l'Armadillo, che ci aveva, grazie a Vincenzo Perin, autore di un bellissimo libro Come l'acqua e il lupo, che è peraltro una mappatura della presenza del lupo nel Comasco, qui in Lombardia. Ecco, siccome noi viviamo in una regione particolarmente sensibile alle istanze del mondo venatorio e che quindi non perde occasione per anticipare qualsiasi mossa, beh, insomma, il gruppo Care, che è Carnivoli in Rete, ha lanciato una petizione che cerca con molta, come posso dire, non diplomazia, ma con molta saggezza di punto per punto di indurre la regione Lombardia a fare delle riflessioni più approfondite e più su basi scientifiche a proposito della nostra coabitazione con lupo. E Vincenzo Perin l'altro giorno mi ha mandato appunto un sollecito, come dire, si può ancora firmare per questa petizione che ha già raccolto circa 7.000 firme, e loro vorrebbero entro fine mese consegnarla a chi di dovere in Regione Lombardia per, come dire, anticipare le possibili mosse che, come purtroppo abbiamo capito ieri, guarda, abbiamo parlato Anna Maria Procacci con Katia Impellettiere della LAC, della Lega Abolizione Caccia, a proposito dei richiami vivi e della sanatoria che la Regione ha pubblicato per, come dire, ancora una volta a proposito di mano libera, bracconaggio, perché qui non parliamo di illegalità, non parliamo di animalismo, certo. Ecco, diciamolo, ci
certo.
tengo a sottolinearlo, no? Ecco. E quindi...
Cadia da sempre e con la LAC conduce queste battaglie encomiabili, preziose,
sì, sì.
Preziose, veramente. E avete perfettamente ragione, perché il fenomeno del bracconaggio è facilitato ovviamente anche da questi provvedimenti, da questa politica, che è una politica così vecchia, così antica, e che ci mette sempre nell'occhio del ciclone da parte della Commissione europea. Già in passato siamo stati sanzionati, siamo stati condannati, gli italiani tutti pagheranno se si va avanti così. E poi veramente credo che nel terzo millennio pensare sì. di catturare avifauna migratrice, di ridurla in quella condizione di sofferenza estrema sia inaccettabile sì. e sia anche un vero maltrattamento.
Guarda, io ho visto che hai fatto confidenze, anch'io faccio confidenze via ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e io devo dire che quando parlo di alcune cose, ve lo giuro, ho fisicamente i brividi, nel senso che è veramente un segnale così forte di arretramento culturale. Io non riesco a concepire che nel 2026 ancora si possa pensare che questo sia un modo di stare al mondo, mi viene da dire. Vabbè.
Completamente d'accordo, completamente, e siccome mancano alcune settimane al 10 marzo, noi confidenza per confidenza continueremo a lavorare il più possibile per sensibilizzare il mondo politico,
certo.
Perché non si può pensare, certamente i partiti di opposizione sono tutti dalla nostra parte, però io vorrei che anche nella maggioranza e nel governo si aprisse un varco per la inaccettabilità di quello che sta succedendo su tutti gli animali selvatici, con la legge di deregulation totale, la caccia estrema, il disegno di legge 1552, e sul destino del lupo, che viene, si vorrebbe da parte di alcuni condannare a morte ideologicamente. Questo è inaccettabile.
Decisamente. Davvero. Senti, Flavio dice pure su questo argomento dovrebbero fare una legge che obblighi al voto palese a far pagare le sanzioni a chi abbia votato a favore. Certo,
non
Flavio,
male, come
potrebbe essere una proposta, diciamola così.
Mi sembra è un principio di responsabilità, no?
Certo.
Ecco. Flavio, grazie, è un po' complicato come iter, però raccolgo.
Vedi un po', Anna Maria, se si può fare qualcosa. E poi ti saluto con Ighi, che dice condivido tutto in merito alla salvaguardia di tutti gli animali selvatici, lupo in testa, ma realisticamente secondo voi se un cacciatore vede un lupo non gli spara? Secondo me sì, e a prescindere, tanto poi nel caso lo beccassero direbbe che stava per venire aggredito, che i cacciatori sono quelli che si autodefiniscono difensori dell'ambiente. E questo è il messaggio amaro di Ighi. Vabbè.
Già, Ighi, anche perché il mondo venatorio, come ho già detto tante volte al tavolo del comitato tecnico eccetera nazionale, quello presieduto dal ministro Lollobrigida, il mondo venatorio dovrebbe battersi allo stremo per nuove forti sanzioni sul bracconaggio. Io sto ancora aspettando che lo faccia.
Sì. Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica per EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, grazie, stiamo sempre vicine, perché qui appena ti giri ti fregano, e quindi è meglio starci vicine, che almeno ci vigiliamo uno sull'altro, mettiamola così.
Ma certamente, grazie a voi, saluto tutti e vi abbraccio in nome del lupo e non solo.
Grazie Anna Maria Procacci, davvero. Oh, non mi è partito il topo, guarda che a volte i topi sono strani, eh? Ciao Anna Maria.
Ciao, ciao.
E chiude qui la puntata di oggi, Considera l'Armadillo. Poi come sempre trovate tutto in podcast e come sempre vi ricordo armadillo@radiopopolare.it, perché sono preziosi e emozionanti sempre i vostri messaggi. Ad esempio Amina mi ha scritto: durante il mio recente viaggio in Messico ho pensato a te e alla tua trasmissione, e lei mi ha linkato un paesino messicano che si chiama Armadillos de los Infantes. Ma poi vi racconterò meglio, perché con Amina magari approfondiamo. Via. Intanto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti. Vi ricordo che domani andiamo a guardare il cielo con i nostri amici dell'Officina del Planetario. Quindi una, come dire, puntata astronomica, mettiamola. A domani.